la cultura che non ti aspetti.
E così, in modo rilassato, come la sigla di K, affrontiamo anche quest'ultima parte del venerdì, quest'ultima puntata di K della settimana. Io sono Sandy Altermatt con voi e parleremo di musica, calcio e cinema, e non solo, perché ci saranno anche i libri e altro. Ma la musica per celebrare l'etichetta Rough Trade, che compie 50 anni. Il calcio per introdurvi una puntata di domani di Moby Dick con Marco Pagani, la finanziarizzazione del calcio mondiale. Noi non parleremo di quello, parleremo con Luca Pisapia del suo ultimo libro, Il calcio è potere. Cinema, perché anche lì c'è di mezzo un libro, ma che ci dà anche la possibilità di parlare delle nostre scene preferite della storia del cinema, infatti si intitola 100 scene cult che ti faranno amare il cinema, e poi in conclusione il nostro K e spalla tratterà del concetto di civiltà giudeo-cristiana, perché ci sono delle novità, ci sono dei pensieri nuovi e ce li porterà Roberto Antonini. Ora il primo pezzo insieme, prima di dare il benvenuto al primo ospite, è quello di Cores de Aide. Allora, Cores sono i colori in portoghese, Aide è associato alla tradizione popolare, a una figura femminile forte, libera e piena di vitalità. Dunque abbiamo i colori di Aide e suona così, Suas Cores. Una bella espressione dell'energia femminile nel mondo della musica, sentiamo le radici nella cultura afro-brasiliana, il ritmo è quello della samba e si celebra la forza e la gioia. Suas Cores, questo appunto era Cores de Aide. Adesso cambiamo decisamente genere musicale, anzi torniamo addirittura a 50 anni fa, al 76, a Londra. Abbiamo sentito parlare di un brano introvabile, di un artista sconosciuto. Andiamo a cercarlo nel piccolo negozio di dischi di Geoff Travis. Noi in questo 76 non possiamo saperlo, ma da quel negozietto sta per iniziare una rivoluzione musicale lunga 50 anni, una rivoluzione con il nome di un'etichetta discografica di cui vogliamo parlare oggi, Rough Trade. Le sue incisioni hanno portato il nome degli Smith, degli Strokes, ma non sono mancati dei momenti difficili come la bancarotta che ne ha spezzato l'attività nel 91. Tutto questo comunque è raccontato dal fondatore Geoff Travis sulle pagine della rivista Rumore. Nell'uscita di giugno l'ha intervistato Carlo Bordone, che è nostro ospite stasera per raccontarci quella storia. Benvenuto.
Ciao Sandy, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori e le ascoltatrici.
Tu sei giornalista musicale, collaboratore del Fatto Quotidiano e di Rumore, in passato anche del Mucchio Selvaggio, insomma, traduttore, autore e soprattutto curatore di saggi musicali. Siamo dunque nella seconda metà degli anni
70. Quotidiano non più.
Ok, ecco, allora anche quello in passato. Insomma, è un curriculum molto lungo, non sapevo bene dove pescare. Allora, siamo nella seconda metà degli anni 70 a livello di etichette discografiche. In quel momento lì, che panorama abbiamo per piazzarci in quel mondo lì?
Allora, quello era un panorama, se parliamo appunto del 1976, il fatidico 76 in cui nasce la Rough Trade come realtà, inizialmente appunto, come dicevi tu, come negozio di dischi, poi dopo sarebbe diventata distribuzione e poi etichetta. E in quegli anni 70 c'era ancora il panorama delle grandi etichette, che non erano due o tre come oggi, ma erano appunto le cosiddette major, le etichette indipendenti, cioè al di fuori di questi circuiti un po' più grandi, mainstream, erano fin lì state pochissime. C'erano stati degli esempi anche negli anni 60, nei primi anni 70, ma erano molto rari. Con l'esplosione del punk, il 76 è l'anno in cui esce Anarchy in UK, il primo singolo dei Sex Pistols e il primo disco dei Ramones, esplode il punk e questa nuova musica si diffonde attraverso dei canali nuovi, indipendenti, più sotterranei, e da qui cominciano a formarsi appunto tante etichette autogestite e indipendenti, tra cui appunto nel 77 in realtà la Rough Trade.
Ma indipendente cosa vuol dire appunto rispetto alle altre etichette?
Che appunto sei autoproduci, cioè registri, metti in commercio semplicemente basandoti sulle tue forze, sui tuoi budget molto spesso, come era all'epoca, risicati. E infatti il grande problema poi di queste etichette dipendenti, sorte soprattutto sulla spinta di questa nuova musica del punk, che veniva visto malissimo all'inizio appunto dai parrucconi, chiamiamoli così, delle grandi etichette, appunto questo, come dire, implicava anche avere dei canali distributivi. E infatti la Rough Trade, Geoff Travis, fondatore appunto inizialmente del negozio, ha questa grande intuizione: bisogna creare una specie di infrastruttura, cioè un'infrastruttura di distribuzione di questi dischi, perché non si trovavano. Magari l'appassionato, il giovane che ascoltava John Peel in radio, che leggeva l'NME, però poi non trovava, sentiva parlare di certi dischi ma poi non li trovava, e quindi era assolutamente necessario far sì che queste produzioni indipendenti arrivassero nei negozi, che all'epoca fortunatamente non come oggi erano tanti, e quindi che risultassero poi accessibili. Quindi l'indipendenza stava appunto, era un'indipendenza sia dal punto di vista, diciamo, economico, strutturale, sia anche dal punto di vista artistico, perché essendo appunto un nuovo genere di musica, sicuramente più ribelle, anche trattandosi del punk, esulava un po' da quello che veniva appunto distribuito dalle grandi etichette dell'epoca.
Ed è ovvio che non sarà stato facile mantenere questa indipendenza, soprattutto economica, perché poi nel 91 che cosa è successo esattamente? Perché non ce l'ha più fatta?
Questa è una storia molto tipica, no? Perché poi si incomincia sempre con questi grandi sogni appunto di indipendenza, però poi alla fine è un po' come il casinò, cioè vince sempre il mercato, no? Il casinò vince sempre il banco, e nell'industria discografica vincono sempre i giganti. E quindi è successo che molte di queste etichette indipendenti poi a lungo andare fossero state assorbite da etichette più grandi, appunto dalle major dell'epoca, che ne facevano una specie di, come dire, di sussidiaria, di sottoetichetta, oppure che tragicamente poi in qualche modo andassero gambe all'aria. E questo soprattutto paradossalmente quando poi le cose cominciano ad andare bene, ed è quello che è successo alla Rough Trade, perché tu l'hai citati prima, a un certo punto a metà degli anni 80 sotto contratto con Geoff Travis arriva un quartetto di Manchester che si chiama Smith, e gli Smith hanno subito un enorme successo e le copie da qualche decina di migliaia di copie diventano centinaia di migliaia di copie. E questo evidentemente per chi si basa su una struttura appunto indipendente presuppone una forza anche distributiva alle spalle che non avevano. E poi ci furono parecchi errori di management, non colpa di Geoff Travis, che anzi ne è uscito con le ossa rotte ma immacolato dal punto di vista etico, perché poi è riuscito a pagare tutti i suoi creditori. Però appunto nel 91 c'è un crack sostanzialmente economico della Rough Trade, che però rinascerà 10 anni dopo, nel 2001, e avrà subito il colpo di fortuna di far uscire un disco molto particolare, che è il primo album degli Strokes, e questo rilancia immediatamente la vecchia etichetta, la Rough Trade.
Sì. Senti, ma che tipo è? Tu che l'hai incontrato, cioè, che tipo è? Raccontaci che persona è Geoff Travis.
Persona, secondo me, naturalmente non ci si può basare su un'ora e mezza di colloquio su Zoom, però anche basandosi poi sulle tante dichiarazioni, interviste di musicisti, di artisti che hanno avuto a che fare con lui, è una persona assolutamente meravigliosa, cioè soprattutto è un idealista, prima ancora che un imprenditore, è un grandissimo appassionato di musica, oggi ha 74 anni, è nato nel 52, quindi aveva 24 quando iniziò l'avventura della Rough Trade, e mi diceva che a 74 anni la stessa passione che aveva a 20, per lui gli artisti, i musicisti vengono prima di qualunque altra cosa, cioè lui intende, come dire, l'etichetta, la Rough Trade, soprattutto una grande famiglia. Detto così sembra retorico, ma in realtà questo è lo spirito che ha sempre pervaso quello che ha fatto Rough Trade e Geoff Travis in questi anni. È una persona molto simpatica, fisicamente sembra una specie di Brianino, un po' pelato, hanno anche quasi la stessa età, persona molto pacata, molto gentile, e vedi proprio nello sguardo che si accende quando parla di un disco che gli piace, di una band, ed è comunque sempre sintonizzato, cosa molto rara in chi ha la sua età, molto sintonizzato sulle novità, sulle nuove tendenze, sulle nuove energie, no? Che ci sono nell'ambito musicale.
Ma oggi la Rough Trade ha ancora un ruolo importante?
Sicuramente la Rough Trade oggi fa parte di un conglomerato, quello della Beggars Banquet, quindi fa parte ha una struttura solida alle spalle. Però continua a far uscire moltissima buona musica, musica nuova, musica vitale per questi anni. Penso per esempio agli Sleaford Mods, penso a una band irlandese che si chiama Lancum, ai Black Midi, che non esistono più, ma sono nuove band nate da quel gruppo, e tanti altri, quindi sia americani che sia inglesi, scusami, britannici che anche americani. Quindi sì, sicuramente è ancora una presenza rilevante per chi è appassionato, ecco, vedere il marchio Rough Trade in qualche modo è comunque sempre una garanzia di qualità e di ricerca.
Esattamente, come avere il fratello o la sorella grande che ti consiglia il disco. Allora, noi restiamo nella prima parte della vita della Rough Trade, dunque non abbiamo gli Strokes, abbiamo scelto gli Smith per salutarti e per ringraziarti di essere stato con noi oggi e di averci parlato un po' di questa etichetta alla quale auguriamo ancora lunga vita.
Grazie a voi, è stato un piacere, per appunto lunga vita da Rough Trade, Geoff Travis, e a Janet Lee, che è la sua storica collaboratrice, un altro personaggio molto importante nella storia della Rough Trade.
Ecco, hai fatto bene a segnalarcelo. Grazie mille, grazie.
Grazie a voi, a presto.
Carlo Bordone che è stato con noi. Come detto, gli Smith, eccoli qua. There is a light that never goes out, giustamente. C'è una luce che non si spegne mai.
Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore.
want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one, Lord, Lord. Oh, I haven't got one.
Domani, sabato 13 giugno, dalle 16.30, Contaminazioni sonore. Alla Casa della Letteratura a Villa Saroli va in scena un pomeriggio che prova a spostare i confini dei generi. Possiamo anche dire che prova a sposarne due di generi. Abbiamo da una parte L'ultimo fiume, progetto di Terry Blue, nome d'arte di Leo Pusterla, che rilegge in chiave sonora i testi della raccolta Fiumi, nefrite, vortici del padre, poeta e critico letterario Fabio Pusterla. Dall'altra il performer e scrittore bernese Michel Fehr, che con la sua raw music mescola blues, punk e spoken word, insomma narrazione parlata. Poesia e musica dunque che si accompagnano, si trasformano a vicenda, e per raccontarci questo appuntamento abbiamo con noi la direttrice della Casa della Letteratura, Mara Travella. Ben ritrovata a K, Mara.
Buongiorno, grazie mille dell'invito.
Allora Mara, prima di tutto io volevo giusto capire e magari ricordare che per te è importante creare eventi in cui la cultura si possa quasi toccare con mano, creare uno spazio dove ci si incontra, si condivide, ci si ascolta.
Sì, assolutamente. Diciamo che Casa della Letteratura è proprio un luogo che si impegna per creare degli eventi legati alla letteratura, ma appunto cercando anche di spaziare un po' fuori dal recinto della letteratura in senso, diciamo, stretto, no? Quelle che in francese si chiamano les arts littéraires, quindi tutto quello che si muove intorno ai libri e alla letteratura e che magari appunto si contamina con delle altre arti, e che pur portando la parola al centro riesce appunto a inserire nel dispositivo anche altre forme artistiche, come in questo caso con Contaminazioni Sonore, che è appunto l'appuntamento di domani.
E cos'è che ti ha fatto venire voglia di invitare questi artisti per domani pomeriggio?
Allora, quando ci è arrivata la proposta da parte di Terry Blue, l'abbiamo valutata in commissione, ci sembrava appunto che era una bella occasione per portare a casa della letteratura e portare all'esterno, perché appunto se tutto va bene domani l'evento si terrà all'esterno di Villa Saroli, sul balcone appunto, e portare la poesia in questa nuova veste sonora, come giustamente dicevi tu. Allo stesso tempo, pensando al lavoro di Terry Blue, mi è venuto in mente che Casa della Letteratura cerca anche di far incontrare i progetti artistici, di far incontrare le voci e i progetti della Svizzera italiana con anche quello che accade oltre le Alpi. E quindi mi è venuto in mente Michael Fehr, forse alle nostre latitudini si conosce di più per il libro Hotel Bella Speranza, che è stato pubblicato da Casa Grande, ma veramente un artista a tutto tondo, è uno scrittore, è un cantante, un compositore e ha veramente una grandissima potenza. Quindi mi sembrava bello che in questo evento, diciamo, conclusivo di questa prima parte dell'anno di Casa della Letteratura si potessero anche incontrare due progetti svizzeri per far così vedere che ci si muove in questo ambito tra musica e poesia un po' in tutto il nostro territorio.
Ma poi ci sono anche Eleonora Gioveni, che è musicista e cantante, Andrea Manzoni al piano, Fabio Pinto, chitarrista e produttore. Provengono tutti, insomma, da mondi diversi alla fine, ed è bello che si siano trovati in questo progetto. In realtà, cos'è che dobbiamo aspettarci?
Ma dobbiamo, diciamo, venire a Casa della Letteratura con la curiosità di sentire qualcosa di diverso, di assistere appunto a un progetto che unisce più voci, perché come dicevi giustamente tu, al progetto di Ultimo Fiume hanno partecipato tantissime altre artiste e artisti. E quindi direi di venire con la curiosità di passare un pomeriggio barra serata ascoltando e scoprendo come la poesia può, insomma, trovare queste forme diverse.
Allora, ricordiamo, domani 16:30, Casa della Letteratura, Contaminazioni Sonore tra poesia e musica, con il progetto performativo Ultimo Fiume e con Raw Music, dunque con Terry Blue e Michael Fehr. Grazie mille, grazie Mara Travella.
Grazie a voi, buona giornata, a presto.
Naomi è una cantante americana di Chicago di origini messicane. Grounded è dal suo primo disco in assoluto, si intitola In This Body. E allora eccola qua, l'abbiamo sentita, Sparkle Mommy. Adesso cambiamo genere e ci prendiamo anche un po' di spazio per ricordare un pittore importante del Novecento che è scomparso in queste ore. La notizia è arrivata intorno all'ora di pranzo. È morto a 88 anni David Hockney, il pittore che potremmo dire, sfidando un po' le regole del giornalismo asciutto, ha insegnato al Novecento a guardare la luce in modo nuovo. Britannico di nascita ma californiano d'adozione, ha trasformato le piscine di Los Angeles in icone dell'arte contemporanea, un po' come Monet aveva fatto con le ninfee un secolo prima. Con opere come A Big Splash ha raccontato il sole, il desiderio e la libertà, con colori così limpidi da sembrare musica, tra il pastello e il cartellone pubblicitario. Fu una delle figure centrali della pop art inglese, accanto a nomi come Andy Warhol, ma con uno sguardo più intimo e più narrativo. In anni ancora segnati dai tabù, rappresentò apertamente l'omosessualità, facendone un tema di arte e di vita quotidiana. Come Pablo Picasso, che ammirava profondamente, non ha mai smesso di reinventarsi, dalla pittura alla fotografia fino ai disegni realizzati su iPad. Hockney ha avuto anche una lunga e acclamata carriera come scenografo per l'opera lirica, ha curato le scene per il Metropolitan Opera di New York, la Royal Opera House di Londra e la Scala di Milano, trasformando le sue vedute geometriche e i suoi colori accesi in ambientazioni musicali tridimensionali. Nei suoi dipinti più celebri, legati alle atmosfere californiane, la musica ha sempre avuto un ruolo centrale. Nel documentario Hockney, il compositore John Hall ha creato una colonna sonora jazz elettronica proprio per le sue tele ed è quella che abbiamo fatto partire e che abbiamo ancora un po' in sottofondo. John Hackle ha creato la colonna sonora della vita di molte persone ed è stato uno dei rarissimi artisti contemporanei, adesso stiamo parlando di nuovo di David Hockney, è stato uno dei rarissimi artisti contemporanei capaci di unire successo popolare e ricerca intellettuale. E ricordiamo, è scomparso oggi.
Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town. Just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way over town. Yeah, I'm a lover man. I got a woman.
batterista si chiama Michael Cavanaugh e è un pseudonimo, quello che usa per esibirsi. Cavs, First Light, era il titolo del brano che abbiamo sentito. Intanto, lo sappiamo, sono partiti i mondiali di calcio, diffusi tra il Canada, il Messico, gli Stati Uniti, i più lunghi e probabilmente i più redditizi di sempre, con ricavi stimati in oltre miliardi, 10 miliardi di dollari. La puntata di Moby Dick di domani si intitola La finanziarizzazione del calcio mondiale e allora, già che ci siamo, per lanciarla ne parliamo un po' anche noi qui a K e lo facciamo con il giornalista Luca Pisapia, autore del nuovo libro Il calcio è potere, una storia critica dei mondiali da Mussolini a Trump. Ed è con noi Pisapia, buonasera.
Buonasera e buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Il libro è edito da Einaudi ed è il terzo capitolo della trilogia sul calcio e i rapporti di potere. Insomma, c'era molto da dire su questo rapporto.
Assolutamente sì, stiamo vedendo adesso che praticamente con i campionati mondiali di calcio maschile negli Stati Uniti si parla moltissimo di Trump, si parla moltissimo di politica, si parla di visti negati, quindi di ingressi negati, si parla di esclusione dei tifosi, si parla per i biglietti che costano troppo, si parla di proteste che per adesso sono esplose in Messico e non è detto che non interessino anche gli Stati Uniti. Insomma, si parla di tutto tranne che di calcio. Perché? Perché probabilmente siamo arrivati a un punto in cui i campionati mondiali di calcio maschile sono una tale dimostrazione di forza imperiale che hanno significati politici, economici e sociali che trascendono tutto quello che è il calcio giocato. Nel libro io ho provato a chiedermi perché siamo arrivati a questo punto e a cercare di capire se ci fosse stato un punto di rottura, se qualcosa a un certo punto fosse cambiato. E invece, provando a storicizzare un secolo di storia dei campionati mondiali di calcio maschile, i primi si sono giocati nel 1930 in Uruguay, quindi siamo a quasi a 100 anni, siamo quasi al centenario, mi sono reso conto che le relazioni tra la FIFA e diciamo i peggiori regimi, i più feroci regimi, sono sempre stati quelli che hanno caratterizzato i mondiali.
Insomma, sì.
Dimmi.
Il calcio è comunque sempre di più la radiografia della società. Guardando bene, con attenzione, il mondo del calcio, si legge il mondo contemporaneo.
Assolutamente sì, e come dicevo proprio questo, non è che si legge solo l'adesso e l'attualità, a mio parere bisogna sempre storicizzare tutto e quindi storicizzando tutto si vede come il calcio ha sempre raccontato i conflitti della società, come la società è cambiata, come la società è mutata e non l'ha fatto solo attraverso, diciamo, le manifestazioni più evidenti che tutti ci ricordiamo. Campionati del 1934 nell'Italia fascista, quelli del 1978 con la dittatura argentina, i mondiali della vergogna, o quelli del Qatar, gli ultimi, dove tutti abbiamo conosciuto la tragica storia delle migliaia di lavoratori migranti morti nella costruzione degli stadi e delle infrastrutture necessarie allo svolgimento del torneo. In realtà questi rapporti sono stati strettissimi sempre, nei mondiali del 66, che erano quelli del declino imperiale britannico, nei mondiali del 54, dove l'Ungheria cercava di raccontare che un altro mondo è possibile due anni prima di essere repressa nel sangue, nei mondiali, diciamo, delle lotte anticoloniali, come può essere la storia dell'Algeria che non partecipa ai mondiali del 58 ma ha una storia e uno sviluppo altrettanto importante, e così via con i mondiali più moderni, quelli delle grandi opere di corruzione di Spagna 1982 e d'Italia 90, o i mondiali addirittura dei paesi dei BRICS, quando si gioca in Sudafrica, si gioca in Russia, si gioca in Brasile o si gioca comunque in quei paesi, in quelle economie cosiddette in via di sviluppo come Corea e Giappone, che si avvicinano a quell'area lì. Ecco, leggendo la storia del calcio, leggendo l'evoluzione dei campionati mondiali di calcio maschile, si può veramente leggere l'evoluzione della società. E se oggi siamo arrivati alla lettura dei mondiali trampiani, dei mondiali dell'esclusione, significa che la società, diciamo così, non sta andando verso la migliore delle direzioni auspicabili.
Beh, lui sta raggiungendo i suoi scopi. Ma quando tu parli con la gente, hai detto che ci sono delle proteste, dunque in superficie, oserei quasi dire, si capisce quello che sta succedendo. Ma la gente, secondo te, riesce a capire quanto è il potere del calcio?
Assolutamente sì, è da diversi anni oramai, sia in caso della Coppa del Mondo di calcio, sia anche in caso degli Olimpiadi, che sono l'altra gigantesca manifestazione sportiva, che nei luoghi in cui si tengono queste competizioni, questi tornei, questi grandi eventi, ci sono sempre più proteste. Spesso i media tendono a ignorarle o tendono a ridimensionarle, ma la gente che abita nei luoghi dove si tengono questi tornei, questi grandi eventi, la sente sulla propria pelle la funzione proprio del potere di questi grandi eventi, che servono a ridisegnare l'architettura urbana delle città, dei paesi e dei territori dove si tengono. Quindi sono almeno una ventina d'anni, se non di più, che ogni volta che si tengono questi tornei ci sono proteste. Questo è anche il motivo per cui si cerca sempre di giocarli in paesi, diciamo così, sempre più autoritari. Il Qatar 4 anni fa, gli Stati Uniti adesso, l'Arabia Saudita tra 10 anni, quindi in paesi dove è più facile controllare le proteste e reprimere le proteste, proprio perché la gente si sta rendendo conto del significato di questi grandi eventi. Questo cosa significa? Che quando dico che il calcio è potere, significa che da un lato è un violentissimo dispositivo del potere, dall'altro potere significa anche possibilità, quindi la possibilità di mettere in atto tutta una serie di forme di resistenza a questo potere. E quello che sta succedendo adesso in Messico lo dimostra.
Allora, sta succedendo adesso, hai detto il centenario arriverà nel 2030 dai primi mondiali. Come lo vedi il futuro? Pensi che cambierà qualcosa?
Il futuro io lo vedo che anche questi mondiali super allargati, per la prima volta ci sono 48 squadre, le partite sono diventate 104, si giocano a tutte le orari del giorno e della notte.
Sì.
Pochi anni fa, nel 94, fece scalpore il fatto che si giocavano le partite a mezzogiorno negli Stati Uniti per essere trasmesse nel prime time televisivo europeo, che erano quelli che pagavano di più nei diritti televisivi. Adesso è saltato anche questo, le partite si giocano a qualsiasi ora tra Messico, Stati Uniti e Canada, e vengono trasmesse a qualsiasi ora nel resto del mondo. Perché? Perché l'audience è globale, ma soprattutto perché le persone tendono a non seguire più il calcio in diretta. Quasi nessuno segue più una partita per intero e per 90 minuti è in diretta, lo dice la stessa FIFA, lo dicono gli stessi dati della FIFA. Le partite di calcio sono diventate degli spettacoli da trasmettere attraverso i nuovi media, in piccoli reel, in piccoli frammenti che durano 30-40 secondi, e in questi frammenti fanno parte sia le azioni, i gol, le proteste, le espulsioni, ma anche tutto lo spettacolo, i cantanti, le celebrità, le pubblicità. Non a caso per la prima volta quest'anno la finale, che si terrà allo stadio di New York, anche se poi il New Jersey comunque è lo stadio di New York, sarà intervallata da oltre mezz'ora di spettacolo, perché il futuro del calcio è questo, è un futuro che guarda alle nuove generazioni, che guarda ai nuovi media, ai nuovi modi di trasmettere e di recepire le immagini. Se questo possa avere successo o meno, io non ne ho assolutamente idea.
Intanto stavo ancora pensando alla cara e vecchia partita della domenica, dove facevi solo quello e c'era solo il calcio.
Esattamente.
Ecco, niente, grazie Luca Pisapia. Ricordo il libro Il calcio e potere, una storia critica dei mondiali, da Mussolini a Trump, edito da Einaudi. Grazie mille.
Grazie mille a voi, buonasera.
Buonasera. Una storia super interessante, e io vi ricordo anche la puntata di Moby Dick di domani, la finanziarizzazione del calcio mondiale, che andrà in onda alle 10.30 con Marco Pagani e i suoi ospiti. You know she got the name, all the places I could go. Sometimes I get to losing all the way you play with my head, all the way to my soul. Forse con questo titolo, Elegantly Wasted, qualcuno che ha qualche anno in più pensa al vecchio pezzo degli In Excess. In realtà non c'entra niente. Meravigliosa questa Elegantly Wasted del 2025. Hermanos Gutierrez e Leon Bridges è un duo formato da fratelli che sono un po' ecuadoregni e un po' svizzeri, Stefan e Daniel Alejandro Hotz. Ora, ieri, parlando liberamente, dopo che abbiamo ricordato Romano Montroni, uno dei grandi esperti di editoria, scomparso ieri a 87 anni, a un certo punto ho parlato del fatto che i libri fanno sempre bene, anche quando non li leggiamo, che ovviamente non è un invito a non leggere i libri, ma mi dà la possibilità di raccontarvi una teoria che nel frattempo ho ritrovato. Nel 2010 un gruppo di ricercatori guidati dal sociologo australiano Mark Ruck ha analizzato dati provenienti da 27 paesi e ha scoperto che i bambini cresciuti in case con molti libri ottengono in media risultati migliori a livello scolastico e raggiungono livelli di istruzione più elevati, indipendentemente dal reddito o dal livello di istruzione dei genitori. Lo studio parlava di circa 80 libri come soglia, oltre la quale il beneficio continuava, ma con rendimenti via via minori. L'idea è che i libri svolgono diverse funzioni, no? Sempre basandoci sugli studi del sociologo australiano. Dunque, segnalano un valore culturale, comunicano che la conoscenza conta, stimolano la curiosità, dunque un libro sullo scaffale può essere aperto per caso. Normalizzano la lettura, se i libri fanno parte del paesaggio domestico, leggere diventa un gesto naturale e poi ci sono degli altri criteri. Un'altra teoria, un po' più poetica, ma supportata da alcune ricerche in psicologia, è quella della biblioterapia passiva. L'idea è che la semplice presenza dei libri possa dare una sensazione di serenità, di sicurezza, di identità. Insomma, una libreria racconta chi siamo e averla lì, insomma, ci fa bene. Anche con i libri che abbiamo solo scelto di comprare fino a lì. E intanto c'è anche un'altra idea, che invece è quella di Nassim Nicholas Taleb, che è un saggista, matematico e filosofo libanese naturalizzato americano. Lui ha scritto un libro che si intitola Il cigno nero, in cui tra i vari concetti che studia e racconta parla di questa cosa qua e dice che le persone che hanno in casa libri anche non letti sono più umili e più curiose. E per finire parliamo anche di Umberto Eco e della sua teoria, quella dell'antilibreria. La sua teoria è che i libri non letti non sono un fallimento, sono un promemoria nella nostra ignoranza, della nostra ignoranza e della nostra possibilità di ampliare il futuro. I libri che non abbiamo ancora letto ci ricordano che c'è ancora qualcosa da scoprire. Bello, né?
Okay. Even if it isn't Mother Earth, says she focused on finding a way. I know that you've been struggling, dealing with self-worth, but watch what you say. Thoughts turn to things like a twinkle in the eye, just let it be fly. I know that you get weary, just keep your spirit alive and let it be fine. For real? For real. Listen to for real. Nobody ever really could die. Obsessing on the vision of hell, why you waiting to try?
Try what?
Try to get the lesson to hire us. Ain't a label that could fire us. We the blessing and the curse when we fired up.
What you doing?
Trying to keep the beast like a puzzle when it's on the floor. Gotta make sure the bed made before it's time to go. No need to fear it. The boogeyman blessed by the lyrics. Everything is love, but you gotta feel it. Everything is love, but you gotta feel it.
Got it.
Emma Jean Thackeray, l'abbiamo già sentita qui in K, Cassa Overall, questa era It's OK della serie Va tutto bene, che è una frase che a volte fa proprio bene, come i libri che sono lì che non abbiamo letto, anche quando magari sei super preoccupato, ma qualcuno che ti dice It's OK e va tutto bene, insomma, è una bella cosa. E intanto mancano circa 30 secondi alle 18.
K.
E adesso parliamo di un'altra frase che potrebbe in realtà invece per qualcuno rovinare il momento. Something Stupid è il tema della canzone che è diventata famosa con Frank Sinatra e sua figlia Nancy nel 67. Quella canzone in cui va tutto bene e tu hai paura di dire una cosa stupida come ti amo, che in realtà non è una cosa stupida, ma in quel momento tu stai aprendo il tuo cuore e chissà che cosa succede, e allora sdrammatizzi così, non vorrei dire una cosa stupida. Comunque il brano è nato un anno prima con Carson Parks e sua moglie Gayle Foote, poi però appunto Frank Sinatra e sua figlia hanno ripreso questo brano, e faceva anche un po' strano il fatto che fossero papà e figlia, che ci può stare anche lì, magari non lo dici, chissà che rapporto verbale, no, hai con i genitori, e certe cose magari non le dici, ci sono famiglie che se lo dicono ogni due secondi e famiglie che invece lo dicono molto meno. E poi c'è stata un'altra versione veramente molto molto famosa, che è stata quella di Robbie Williams con Nicole Kidman. Il brano adesso lo ascoltiamo, lo riconoscerete subito, è stato anche in una puntata dei Simpson dove si faceva un karaoke, in una puntata della serie Better Call Saul, in diversi film, insomma noi abbiamo Norah Jones e Josh Homme in questa nuovissima versione di Something Stupid.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. If we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. I am. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you and me, it's true and never felt so right before.
Yeah, felt is good.
I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Stupid like I love you. I love you. I love you. I love you.
Oh, that was fun.
That was so fun.
That was so much fun. I could, that one I could just sing over and over and over.
Me too.
Eh sì, e loro si sono divertiti, così l'hanno improvvisata in salotto, e lui è la voce dei Queens of the Stone Age e lei era Norah Jones insieme appunto a Josh Homme in questo classico, classicissimo Something Stupid. Ora, chissà se tra di voi c'è qualcuno che conosce a memoria una qualche scena del film magari preferito, o perché la scena è passata alla storia e la continuiamo a ritrovare. Allora vi presentiamo Christian Micheletti, la sua casa principale è Instagram, con un profilo che si chiama The Next Line, dove racconta il cinema e tutto quello che ruota attorno al cinema. E a proposito di Line, che in italiano sarebbe poi la battuta dell'attore, ha appena pubblicato un libro, 100 scene cult che ti faranno amare il cinema, Burno Edizioni. Christian, benvenuto a K.
Ciao, grazie, buonasera a tutti.
Allora, partiamo da questo titolo. Perché proprio le scene? Voglio dire, dice di più una scena di una trama? Avresti potuto fare delle sinossi, un libro di sinossi.
Avrei potuto, effettivamente. In realtà mi sono chiesto come mai non ci fossero dei libri dedicati alle scene, perché, come dicevi tu anche nell'introduzione, molto spesso ci ricordiamo un film per una battuta, per un gesto, per una scena, appunto. E quindi, essendo che poi io normalmente sui social mi soffermo su delle scene in particolare quando parlo di un film, perché credo che ci siano scene, appunto, che danno una cifra diversa rispetto alle altre che compongono il film, ho detto: ma perché non provare a scrivere un libro che racconti qualcuna di queste scene? E così è stato. L'editore ha accolto la mia proposta, e quindi esiste un libro e sono molto contento.
Allora, hai detto 100 scene cult il titolo.
Sì.
Quando una scena diventa cult?
Ecco, questa è la domanda da 100 milioni di dollari, perché chiaramente cult, se noi ci rifacciamo alla definizione canonica, deriva da cultus, quindi dal latino, e vorrebbe dire onorato. Una cosa che si ricorda per sempre, no? Poi il significato è diventato quello che fa parte della cultura popolare, della società, eccetera. Ma è chiaro che è difficile capire poi quali siano le scene cult, la definizione di cult per quanto riguarda delle scene di un film non è così semplice, no? In questi giorni discutevo con amici e mi dicevano: sì, però ci sono anche dei film che sono usciti da poco e che hanno delle scene che possiamo già considerare cult. E allora quello è, per esempio, quello che viene detto l'instant cult, no? Qualcosa che sappiamo già che rimarrà nella storia. Altre scene che invece magari pensiamo, che ci ricordiamo di film molto vecchi e che sono state cult magari per 20-30 anni, però per una nuova generazione magari non dicono nulla, no? Per cui è molto difficile.
Faccio l'avvocato del diavolo: instant cult, siamo sicuri che resterà nella storia? Perché una volta ce n'erano meno, e dunque quelle che c'erano davvero magari te le ricordavi perché ti avevano veramente emozionato. Oggi sono di più, sono tante le cose che vediamo, riusciamo a ricordarci una roba nella storia?
Allora, secondo me è vero che c'è tanta roba in più, però c'è anche tanta roba dimenticabile, quindi fondamentalmente quando invece ci troviamo davanti a un film di un certo tipo, una serie di un certo tipo e una scena di un certo tipo, è chiaro che la concorrenza, come dici tu, è più agguerrita, però forse in quel caso appunto abbiamo gli anticorpi per capire se effettivamente questa scena potrà diventare qualcosa. Poi la prova del 9 non ce l'avremo mai, o ce l'avremo tra 20-30 anni, chiaramente.
È stato più difficile trovare 100 scene o lasciarne fuori alcune? Com'è andata?
decisamente lasciarne fuori alcune, perché all'inizio avevo fatto un elenco, da quando l'editore mi ha detto ok, ho iniziato a pensare nella mente: vabbè, questa la metto, ho compilato un foglio Excel e alla fine ne avevo 500, tipo, no? Allora ho dovuto cercare di bilanciare, anche perché volevo che fosse un libro un po' per tutti, no? Per cui, per chi magari non è espertissimo di cinema, per cui troverete delle scene che sono ampiamente nella memoria di tutti, ma anche invece per qualcuno che vuole qualcosa di più, che mi segue, sa che magari vado a scovare anche dei film un po' particolari, eccetera eccetera. Quindi poi ho fatto come il farmacista col bilancino e ho cercato di mettere una cosa che potesse andare bene al più vasto pubblico possibile.
E li hai guardati tutti i film per intero?
Ovviamente sì, perché questa è la cosa difficile. Tu dici: la scena me la ricordo perfettamente. Eh no, caro mio, poi non ti ricordi esattamente la battuta, com'è stata, dove arriva quella scena lì, a che punto siamo della storia. Quindi ho dovuto riguardarmi tutte, rigorosamente tutte, e in effetti è stato anche bello, perché chiaramente alcuni film che do per scontati in realtà magari non vedevo da 20 anni.
Certo.
E quindi è stato anche bello riscoprirli, ecco.
Senti, Non hai fatto una classifica, hai fatto una lista.
Sì.
La tua scena preferita?
No, le scene preferite ce ne sono diverse. Forse quella che mi lega più al libro, perché sì, rappresenta un po' la mia infanzia, diciamo, è la scena dei Goonies.
Già rido, dici Goonies.
Quella in cui Chunk e Jeff Cohen viene catturato dalla banda fratelli e gli chiedono di confessare, e lui non confessa semplicemente quello che sta succedendo in quei minuti, in quelle ore in cui loro stanno cercando di recuperare il tesoro, ma racconta tutta la sua vita e tutte le marachelle che ha fatto fin da quando era bambino, e diventa una scena che tutti si ricordano, ovviamente comica ma tragica allo stesso tempo, perché è un ragazzino che cerca di affermare la sua personalità in realtà alla fine, no? Perché è come se dicesse: e gli adulti ci sono anche io, quindi voglio giocare al gioco dei grandi, non voglio rimanere un bambino, e quindi vi faccio partecipare a tutta la mia vita, che è sempre stata considerata una vita di secondo livello, perché lui è uno dei ragazzini che viene più preso in giro, no? Per la sua goffaggine, eccetera.
Eh sì. Senti, ripetiamo allora il titolo del libro: 100 scene cult che ti faranno amare il cinema, di Burno Edizioni. Christian Micheletti, ti ringrazio molto. Ricordiamo magari il tuo profilo Instagram, The Next Line, la prossima battuta.
Esatto. Esatto.
Auguroni, grazie per essere stato con noi qui a K.
Grazie mille a voi, grazie mille.
Buona
a voi.
Serata, ciao.
Un saluto.
K. De mi bello continente, la orilla de su cintura, está mi querida Puerto Ángel. En ese puerto pesco yo. Adoro tu fantasía. El viento me toca el pecho y pienso en tu corazón. El viento me toca el pecho y pienso en tu corazón. Tus ojos que van conmigo, mi brújula es tu calor. Tus ojos que van conmigo, mi brújula es tu calor. En lancha llevo mi anzuelo, hurricán el barrilete. En lancha llevo mi anzuelo, hurricán el barrilete. Cuando sube la marea me encomiendo a mi suerte. Cuando sube la marea me encomiendo a mi suerte. Por eso, amor, no se llora, no se llora, que en el mar así se goza un paraíso. Aquí te espera, amor y mar es tu belleza. Por eso, amor, no se llora, no se llora, que en el mar así se goza un paraíso. Aquí te espera, amor y mar. Amor y mar es tu belleza. Adoro, adoro, adoro tu fantasía. Adoro, adoro, adoro tu fantasía. Llega el barrilete, aquí ya no se pescó. Si no llega el barrilete, aquí ya no se pescó. No te me escapas tan fácil, que voy por ti corazón. No te me escapas tan fácil, que voy por ti corazón. En el malecón se mira guachinango y tiburón. En el malecón se mira guachinango y tiburón. Sin miedo si tú te acercas, la espuma da champuzón. Sin miedo si tú te acercas, la espuma da champuzón. Por eso, amor, aquí no se llora, que en el mar así se goza. Un paraíso aquí te espera, amor y mar es tu belleza. Un paraíso aquí te espera. Thank you.
Lila Downs con La Pesca, questo è un singolo nuovo proprio, che sta per lanciare un disco nuovo, e forse voi siete stati anche tra i fortunati che hanno avuto modo di vederla in Piazza della Riforma a Lugano, visto che è passata anche da Estival Jazz. Adesso però do il benvenuto all'ultimo ospite della settimana e della puntata di oggi, il collega giornalista Roberto Antonini, ben ritrovato qui a K.
Buonasera, buonasera a tutti e a tutti.
Di cosa ci vuoi parlare nel tuo K e Spalla di oggi?
Allora, prendo spunto da un libretto che è stato pubblicato in Francia l'anno scorso, è stato tradotto e pubblicato da Einaudi quest'anno, si chiama La civiltà giudaico-cristiana è un'impostura, punto di domanda, e lo ha scritto Sophie Bessis, che è una giornalista storica tunisina. E in genere quando si mette il punto di domanda la risposta è negativa, invece questo possiamo fare un po' di spoiler, la risposta è positiva per Sophie Bessis. Lei decostruisce dunque questo concetto civiltà giudaico-cristiana che utilizziamo spesso ma senza veramente rifletterci molto, mi sembra, no? Al mio personalmente non sono mai riflettuto molto, e questo libro mi ha un po' illuminato per certi versi, no? Dice lei, ecco, Sophie Bessis dice che non è un termine neutrale e dunque cerca di decostruirlo.
E quali sono gli obiettivi invece dell'invenzione ideologica, secondo te, della religione giudeo-cristiana?
Ecco, sì, appunto, gli obiettivi, lei dice questo, no? Lei sostiene che la cosiddetta civiltà giudaico-cristiana non è mai esistita, non è una realtà storica, è un costrutto ideologico recente nato per ragioni politiche identitarie. Ecco, questa cosa mi fa riflettere, in effetti io personalmente non ci avevo mai pensato, no? L'autrice, che tra l'altro era molto conosciuta per gli studi sui rapporti nord-sud, Sophie Bessis, era una specie di maître à penser qualche decennio fa, dunque lei mostra come questa formula serva oggi a riscrivere la storia europea, occultare secoli di antisemitismo e anche escludere l'Islam dal patrimonio culturale dell'Occidente. Dunque dimostra prima di tutto che l'idea di una continuità tra giudaismo e cristianesimo è storicamente falsa. In effetti per quasi due millenni l'Europa cristiana, lo sappiamo, soprattutto nel Medioevo, ha perseguitato gli ebrei accusati perfino di deicidio, no? C'era un antisemitismo cristiano molto forte, poi c'è stato il nazismo. Insomma, effettivamente ci si dice, ma per 2000 anni cos'è stata sta cosa qua? Cioè non è mai esistita, no? La radice cristiana dell'antisemitismo, per esempio, è molto evidente. Poi ci dice anche questo. Allora, questa espressione civiltà giudaico-cristiana da dove viene? Se non è mai esistito questo fenomeno storico, da dove viene? Lei ci dice che viene praticamente un concetto inventato nel XX secolo, dunque nel secolo scorso, soprattutto dopo la Shoah e durante la Guerra Fredda, dopo in particolare gli anni Ottanta, quando gli Stati Uniti e l'Europa hanno cercato un mito identitario comune per legittimare una sorta di superiorità morale, di superiorità culturale. Non viene per esempio usata, questo non lo sapevo, in America Latina e in Africa, cioè questo concetto non viene usato, e dunque è un'invenzione occidentale e che tende naturalmente, lo si capisce, a escludere l'enorme apporto, per esempio, greco alla nostra civiltà e anche quello orientale, islamico non solo, diciamo anche arabo, anche persiano, la cultura europea, dicendo siamo una civiltà giudaico-cristiana, ecco, questi elementi non emergono né la cultura greca né quella arabo-persiana. E si tratta quindi di fare una revisione del passato, si cancellano conflitti e violenze per costruire un racconto armonioso, mobilitante. Allora si tratta, ci dice Bessis, di un'invenzione strumentale che viene utilizzata soprattutto per escludere oggi l'Islam dalla storia europea e per tracciare una linea di separazione tra noi occidentali e poi il mondo musulmano, presentato come minaccioso, incompatibile, non cristiano, non ebreo. Ecco, viene confinato in una sorta di alterità rispetto al nostro mondo cristiano, al nostro mondo ebraico, che in realtà non si sono mai frequentati in modo pacifico, no? E questa cosa effettivamente fa abbastanza riflettere. In Israele, per esempio, viene utilizzato il termine per affermare un radicamento esclusivamente occidentale proprio per contrapporsi al nemico arabo-musulmano, e qui è la stessa cosa sostanzialmente, nasce questo concetto per marcare una differenza con l'altro, dunque i musulmani in particolare, e un'identità col mondo ebraico, in particolare israeliano, naturalmente.
E dunque questo libro, La civiltà giudaico-cristiana è un'impostura, edito da Einaudi, alla fine, secondo te, a chi, cioè, nel senso, quali sono le conclusioni che hai tratto tu dopo che l'hai letto?
Beh, le conclusioni sono un po' implicite in quello che raccontavo. C'è anche un altro aspetto che è molto interessante, che possiamo mettere proprio nelle conclusioni. Visto dall'altro mondo, diciamo dall'altro, dall'alterità, dunque dal mondo arabo-islamico, ecco, anche il mondo arabo-islamico lo vede, ma perché? Lo utilizza per negare la componente ebraica della propria storia, dicendo: come c'è una civiltà giudaico-cristiana, ecco la prova che gli ebrei non appartengono, diciamo, quest'area medio orientale. Dunque ognuno la utilizza a modo suo, e dunque in questo caso soprattutto per indicare un complotto ebraico occidentale, come se dunque questa espressione fosse proprio la prova provata di una convergenza nelle mire imperiali tra l'Occidente e Israele. D'altra parte il movimento sionista e poi lo Stato di Israele hanno avuto bisogno di dichiarare un legame con l'Occidente, no? Anche perché non erano proprio visti come degli ospiti graditi nella Terra Santa, soprattutto diciamo dopo la Prima Guerra Mondiale, dopo la fine dell'Impero Ottomano, e per cui anche l'ebraismo si è definito non come in teoria dovrebbe essere un'entità culturale, eccetera, dalla matrice medio orientale, perché così è stato, ma piuttosto come una realtà culturale, ideologica, identitaria occidentale, che viene portata in quelle terre, in Terra Santa. Dunque, paradossalmente, utilizzando quel termine, anche il mondo ebraico israeliano ha confermato l'idea storica che si è trattato di che Israele è stata una creazione coloniale occidentale, dunque in terra musulmana. Dunque, falsificando sostanzialmente la storia, ognuno trae qualche vantaggio. Ma noi come giornalisti o come persone, diciamo, che riflettono su queste cose qua, dobbiamo fare attenzione effettivamente all'utilizzo strumentale, ideologico di questi concetti. E in effetti Sophie Bessis ci convince che si tratta di un'impostura, che non è una realtà che, diciamo, una realtà che è ideologica, ma non è assolutamente storica. Al contrario, il mondo cristiano e il mondo ebraico si sono combattuti per 2 millenni, ecco, fino, diciamo, al dopoguerra.
Sì, e ci ha ricordato ancora una volta che è importante andare a fondo delle cose e anche delle parole alle quali magari ci abituiamo e pensiamo che appunto vogliano dire una cosa e invece magari un'altra. Roberto Antonini, grazie per essere stato con noi e per aver parlato di questo libro, lo ricordo, della storica tunisina Sophie Bessis, La civiltà giudaico-cristiana è un'impostura, edito da Einaudi. Ti auguro buona serata, a presto.
Beh, grazie Sandy, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
tieni grande pan e meno sta da becchegna fegrieli na fegnel se l'amnate all'entà
Le Vube Allegnantaye è il terzo disco della band francese Akale Vube, che trae ispirazione dalla musica etiope degli anni 60 e 70. Adesso agli anni 70 andremo veramente con Lloyd McNeil e As a Matter of Fact sarà l'ultimo brano di questa settimana di K e di questa puntata. Alla realizzazione di tutte le puntate posso ringraziare per questa settimana Elisa Rossello, Sandra Sain ed Enrico Bianda. Io sono Sandy Altermat, vi auguro una splendida serata. A presto.